Invito i colleghi consiglieri a prendere posto nuovamente per iniziare la parte legata all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Grazie.
Se c'è il numero legale noi incominciamo.
Se potete farlo.
Comunque ogni consiglio è un crescendo.
Poi l'internet è massimo.
Tanto lui adesso illustra questo, poi ci sarà l'ambito della discussione, durante la discussione se l'informazione arriva non si dà.
Prego i consiglieri di prendere posto. Possiamo incominciare l'illustrazione dell'ordine del giorno e quindi parliamo dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, articolo 151, comma 7 ed articolo 227 del decreto legislativo 267-2000. La parola al sindaco per l'illustrazione della delibera legata al rendiconto. Prego.
Sì, dobbiamo approvare il rendiconto della gestione 2022, su cui ci siamo soffermati, diciamo, anche a lungo nel corso della prima commissione. E la normativa di riferimento è il testo unico degli enti locali 267 del 2000 e poi il decreto legislativo 118 del 2011. Questo è uno degli ultimi atti relativi al bilancio del 2022 che inizia con la fine dell'anno 2022 e viene predisposto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. In realtà, se vogliamo andare più lontano, tutta la procedura del bilancio 2022 inizia addirittura nel 2021 con l'approvazione del DUP, poi del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, assestamento, eccetera. I passaggi che, in cui si inserisce questa approvazione odierna sono: entro il 30 gennaio viene presentato il conto dal tesoriere, dall'economo e dai vari agenti contabili. Poi viene fatta la parificazione del conto del tesoriere, dell'economo e degli agenti contabili. È una verifica rispetto al bilancio preventivo, rispetto alle singole spese sostenute. Poi c'è il riaccertamento dei residui che coinvolge tutti i settori, la predisposizione del conto del bilancio, del conto economico dello stato patrimoniale, la relazione della giunta, dell'organo esecutivo, l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'organo esecutivo, la relazione dell'organo di revisione, l'invio dello schema di rendiconto ai consiglieri 20 giorni prima dell'approvazione, poi c'è questa fase, l'approvazione dell'organo consiliare entro il 30 aprile, l'esecutività del rendiconto che viene votata in questa stessa sede, l'invio alla piattaforma del MEF, comunicazione alla prefettura e alla Corte dei Conti, invio dei conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti e pubblicazione nel sito internet dell'ente. Mi sono permesso di dilungarmi un momento su questo iter, perché il rendiconto è un documento che ha poco di politico e molto di tecnico. e mi faceva piacere sottolineare il grande lavoro che hanno fatto tutti i settori, perché è un percorso che coinvolge su tutti i settori, per cui io ringrazio gli uffici per tutto questo, per tutta questa attività. Ci sono tanti allegati e sono stati messi a disposizione dei consiglieri, prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, composizione del fondo pluriennale vincolato, composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertamento per titoli, tipologie e categorie, interni, permissioni, programmi e macroaggregati, accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti, imputati agli esercizi successivi, impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti, imputati agli esercizi successivi, costi, permissioni, prospetto, dati SIOP, residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza, crediti inesigibili, relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, relazione del collegio dei revisori. Inoltre sono anche allegati delibera consigliare di salvaguardia degli equilibri, conti degli agenti contabili, conto del tesoriere dell'ente, parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, piano degli indicatori di risultato di bilancio, spese di rappresentanza, tempi medi di pagamento, debiti, crediti reciproci con le partecipate. E questi sono tutti allegati e che rafforzano quello che ho appena detto orora sull'impegno di tutta l'amministrazione. Per andare ai dati contabili, diciamo così, più rilevanti, il risultato di amministrazione è pari a 8.012.986. Questo è, diciamo, l'avanzo, è la parte che il risultato di amministrazione. Dico subito che è cresciuto negli anni, nel 2018 era dei 3.582.000, era cresciuto nel 2019, poi nel 2020 6.613.000, era lievemente ridotto nel 2021 5.926.000 e 8.012.986,20. Ovviamente queste parti sono o accantonate o vincolate, per cui residua una parte soltanto che è liberamente utilizzabile. Anche qui il termine liberamente utilizzabile non è del tutto preciso, perché comunque anche in questo caso ci sono dei vincoli. Comunque la parte accantonata è di 2.497.000. La parte, quindi diciamo così, il fondo crediti dubbia esigibilità fa un po' la parte del leone sulla parte accantonata. Poi c'è i vari fondi. La parte vincolata che è di 1.619.000, proventitari, concessione edilizi, fondo di solidarietà comunale, eccetera. La parte destinata agli investimenti è 198.000 e la parte disponibile, questo l'avanzo libero, è di 3.697.000. Se andiamo a vedere quello che è il risultato di gestione di competenza, è di 2.039.901. Fate i dovuti calcoli sui fondi e sui residui, diciamo così, un po' la differenza tra le entrate e le spese relative all'anno 2022. Abbiamo sostanzialmente, come gestione di competenza, abbiamo quindi, diciamo così, riscossioni, di riscossioni per 20.372.000 e pagamenti per 17.987.000, poi si devono calcolare i fondi.
e si devono calcolare i residui. Allora, abbiamo un fondo pluriennale vincolato di parte corrente di 341.000 euro, premialità sindacalmente pattuite, per lo più sono queste le voci che lo compongono. Poi invece fondo pluriennale vincolato per parte capitale è 1.745.000 e si tratta di bandi PNR o altri bandi, somme che sono già nelle casse dell'ente e ancora si devono utilizzare. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, su cui ci siamo soffermati a lungo nella commissione, è di 818.000 euro. Fondo di cassa al 31 di cassa al 31/12/2022 era di 10.223.870. Ovviamente poi c'era da fare i conti con i residui attivi e passivi. Grado di autonomia finanziaria. Le entrate tributarie più le extra tributarie sul totale delle entrate correnti è il 90%. Quindi rispetto alle entrate correnti il 90,63% deriva da entrate tributarie ed entrate extratributarie proprie del comune. L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è del 24,26%. L'ente non risulta in deficit strutturale. L'indice di tempestività dei pagamenti, normalmente pagamenti in 20 giorni, 20,22 giorni. Ci sono state 7 variazioni di bilancio di consiglio, 3 di giunta con ratifica del consiglio e 32 di responsabilità dei servizi finanziari. Poi il riaccertamento dei residui. Sono voci. Allora, attivi cancellati 140.000 euro, non ci sono più questi attivi, queste entrate non le avremo più perché erano derivanti da duplicazioni che sono state eliminate. Attivi reimputati sono 1.469.000 euro. Poi gli attivi conservati nella gestione residui 1.202.000 euro. Attivi conservati di gestione di competenza, quindi relativi al 2022, mentre quelli di prima, quelli di gestione residui, sono relativi agli anni precedenti, sono di 2.042.000. Quindi se facciamo la somma degli uni e degli altri, sono 1.002.000, 2.042.000, viene circa 3.002.000, rispetto ai quali però ad oggi sono già state incassate delle somme, ovviamente, perché un po' di tempo è passato, somme che dovevamo incassare nel 2022, comunque riferite all'anno 2022, alla fine le abbiamo incassate 653.000. Passivi cancellati 665.000, passivi reimputati 1.469.000. Poi passivi conservati gestione residui sono 206.000 e passivi conservati gestione di competenza, quindi del 2022, sono alti 3.157.093. Però attenzione, di questi 3.157.000, no, della somma di quelli della gestione residui, cioè somme da noi dovute verso altri, che totale al 31/12/2022 erano 3.000.000 e 3, abbiamo poi già pagato con mandato 2.500.000 circa, quindi ci resta ancora un dovuto di circa 800.000 euro. Bandi PNR ce ne sono 4 sono di digitalizzazione dei servizi, poi la nuova mensa scolastica, la riqualificazione dello stadio Molino e lavori di manutenzione straordinaria della scuola Papa Giovanni. Attualmente abbiamo un indebitamento per 908.000 euro. E gli interessi incidono per lo 0,159% sulle entrate. La soglia sarebbe il 10%, la soglia da non superare. Permessi di costruire euro 675.366. Personale, abbiamo 107 unità. Al 31/12/2022 con 10 posizioni organizzative per una spesa complessiva di circa 4.066.000 euro. Organismi partecipati, ma c'è stato anche un risultato di esercizio della contabilità economica derivante da revisione dei beni mobili, immobili e soprattutto terreni è di 1.188.000 euro. Organismi partecipati sono il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Agenform, Fondazione Ente Manifestazioni, Azienda Turistica Locale del Cuneese, CSI Piemonte, Alpiacque, GEAC e dal 2022 anche GEA, anzi anche il CSI Piemonte dal 2022 sono stati inseriti, è il primo anno che vengono inseriti. L'EGEA è una società di multiservizi, CSI Piemonte è una società informatica della regione Piemonte che gestisce alcuni sistemi informatici. Ho già detto della crescita dell'avanzo, forse vale la pena anche di dire, ho precisato che sono 3.700.000 la parte disponibile, questa parte disponibile che è cresciuta, cioè avevo un dato scritto da qualche parte, me l'ero preso da qualche parte, boh, non lo trovo più. Comunque, eccolo qua, è cresciuta da 2.179.000 del 2018 a 3.697.000 nel 2022. Ovviamente non so se è un merito, una colpa, ma ce la dividiamo equamente con la precedente amministrazione, perché 6 mesi di amministrazione sono della precedente amministrazione e gli ultimi 6 mesi sono nostri, affido alla vostra valutazione e auspico approvazione il rendiconto.
Grazie Sindaco, nonché Assessore al Bilancio, per l'illustrazione del rendiconto. Si può da questo momento aprire la discussione. Ricordo ai consiglieri che su tematiche del bilancio non ci sono limiti agli interventi, quindi c'è qualcuno che vuole intervenire? Prego, consigliere Zampetri.
Io volevo solo accomunarmi ai ringraziamenti fatti dal Sindaco agli uffici, in particolare all'ufficio finanziario, per lo sforzo, perché per disporre un documento di questa mole, con questa attenzione, con questa dovizia di particolari, in particolare sulla relazione che ho avuto anche modo di leggere, è veramente un aspetto che deve rendere fieri tutti noi, perché vuol dire che abbiamo degli uffici finanziari di primissimo livello. Grazie.
Grazie consigliere Zampedri. Ci sono altri interventi? Consigliere Tesio Paolo, prego.
Grazie Presidente. Il rendiconto di gestione, a differenza del bilancio previsionale, non è un documento di pura impostazione politica, ma appunto il rendiconto di quanto fatto nel 2022 a livello contabile. Alla luce di ciò, siccome l'attuale amministrazione, come ha già detto anche il sindaco, è responsabile della gestione solamente degli ultimi 6 mesi, il nostro voto sarà quindi favorevole. Detto questo, l'avanzo di amministrazione, in particolare quello libero, risulta più alto di quello dello scorso anno e rappresenta una cifra molto importante di circa 3 milioni e 7. Negli anni passati una parte dell'avanzo è stato destinato all'estinzione anticipata di mutui precedenti, portando l'indebitamento ad un livello molto basso. Questo, unito all'avanzo disponibile, permette quindi una certa libertà negli investimenti in opere pubbliche, di cui questa amministrazione potrà giovare anche stipulando nuovi mutui. Il nostro auspicio è che quindi si possano attivare investimenti importanti per la città. Nella discussione del bilancio previsionale di dicembre avevamo proposto alcuni emendamenti al bilancio che erano stati bocciati anche per mancanza di risorse, rimandando nella discussione a quando sarebbero stati disponibili più fondi. Sbloccando l'avanzo ripresentiamo quindi le varie proposte di revisione del piano urbano del traffico, dell'intervento sulla pista ciclabile di via Ospedali, di rifacimento dello skate park. Ma aggiungiamo anche l'utilizzo dell'avanzo per l'intervento sulla piscina comunale attuale e la progettazione del futuro complesso natatorio, partendo dallo studio di fattibilità già presente che era stato redatto dallo stesso studio che ha permesso di rivedere il giudizio della prima perizia sulla piscina. Chiediamo quindi che sia aperta una discussione nel rispetto dei differenti ruoli di minoranza e maggioranza sull'utilizzo di questo avanzo. Questo perché, come già affermato anche in precedenza nella discussione delle linee programmatiche a luglio, qualora verranno portate avanti proposte presenti nel nostro programma elettorale, non avremo alcun problema a sostenerla. Come anticipato, il nostro voto sarà favorevole nella speranza di discutere presto come utilizzare le risorse che oggi andiamo a sbloccare.
Grazie consigliere Tesio, ci sono altri interventi? A proposito di questa delibera, consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente, volevo fare un cappello alla spiegazione del sindaco che giustamente è stata molto dettagliata e molto chiara, poi l'avevamo vista in prima commissione, quindi erano numeri già certi e conosciuti. Mi unisco a quello che è stato il pensiero di tutti, quindi il bilancio è diviso a metà, anche se ovviamente sta sempre sotto un unico simbolo che è quello della città di Savigliano, quindi chiunque l'abbia amministrato è stato sicuramente positivo. Non sono un tecnico e quindi non è che possa commentare troppo questi numeri, ma mi pare che la percezione sia decisamente positiva. La crescita dell'avanzo è una notizia importante, così come lo sono i numeri che oggi il sindaco Portera ci ha messo al corrente, il Consiglio Comunale e tutta la città. È chiaro che grazie a quello che è stato fatto dall'amministrazione precedente e grazie a questi 6 mesi di questa nuova amministrazione, oggi Savigliano può, come diceva anche il consigliere Tesi poco fa, accendere un faro enorme su quello che noi come progetto per Savigliano già avevamo messo in luce nella previsione di bilancio, che è la parola chiave che ci ha accomunato nella campagna elettorale, che penso che sia un po' il motore di ogni amministrazione, che debba essere il motore di ogni amministrazione, che è la parola progettazione. Noi l'abbiamo spiegato ed esorto anche in questo momento la giunta comunale proprio a guardare avanti, no? Oggi forse questi numeri ci danno tranquillità, ci danno stabilità. La parola più bella è stata che non ci sono problemi strutturali, no? Questo è un bel termine. Rivolgendomi a voi e rivolgendoci a tutti i cittadini, credo che minoranza e maggioranza su questo vadano di pari passo. Non possiamo perdere l'occasione di progettare quella che è la città futura. Quindi quello che io mi sento di dire a voi e di esortare, ma anche a tutti i consiglieri, perché poi d'altronde siamo tutti su questa barca, è proprio di guardare avanti. Metto un faro ancora più luminoso su quello che è stato per noi un cavallo di battaglia, che lo è da anni, da chi mi ha preceduto qui come progetto per Savigliano, l'avevamo reso e condiviso anche con altre persone, che è la progettazione del nuovo plesso scolastico, cosa che noi reputiamo come progetto per Savigliano essere decisamente importante e una delle priorità, e lo avevamo condiviso non solo il progetto per Savigliano ma anche tante altri gruppi, anche di minoranza, è una cosa su cui dobbiamo effettivamente lavorare, quindi saremo un po' la spina nel fianco, che ovviamente deve essere una cosa costruttiva, guardare avanti. Oggi lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, noi come progetto per Savigliano vorremmo che questa cosa già nell'anno in corso venga portata in luce, quindi questo è un appello su questa tematica, senza tralasciare tutte le altre cose di cui ha parlato giustamente il consigliere Tesio, ma anche nei mesi, in questi 7-8 mesi di amministrazione ci siamo detti più volte guardandoci in faccia, è un atto di responsabilità che noi abbiamo nei confronti della cittadinanza, per cui vi esorto ancor di più oggi che questi numeri ci danno la tranquillità e la possibilità di farlo, di non perderla questa occasione e di andare avanti. Decisamente, come diceva il consigliere Tesio, anche confrontandoci minoranza e maggioranza su questi temi, penso che siano importanti per tutti. Aggiungo, visto che lo è stato detto nelle comunicazioni, lo ha di nuovo sottolineato prima, la piscina è un tema scottante, sappiamo che è un tema che divide tanti pensieri, tante persone, chi li utilizza, chi ha i bambini, chi praticava lo sport, chi vede la piscina comunale come un simbolo, una parte della storia della nostra città, qualsiasi sarà la decisione, quella proposta o comunque l'esito della perizia che è arrivato o un nuovo plesso, una nuova struttura, o entrambe, quello che sarà, non dobbiamo perdere l'occasione. E ci tenevo a dirlo qui perché effettivamente ribadisco il termine progettazione alimentato da questa stabilità che mi sembra di aver percepito essere decisamente positiva, non ci può fermare. Sottolineo anche che, visto che l'incidenza dei mutui oggi è decisamente bassa rispetto a quello che sono i range ammessi per un ente comunale, questo grazie anche a quello che è stato fatto negli anni dalle amministrazioni precedenti, che hanno probabilmente coperto parte della spesa che c'era, ci dà un'altra possibilità effettivamente di attivare mutui, anche se oggi forse non sono proprio i tassi migliori rispetto agli ultimi anni, però possiamo guardare avanti. Io questo volevo dire alla Giunta e a tutti noi che siamo seduti. Ovviamente il voto di Progetto per Savigliano sarà a favore del rendiconto di bilancio, con, come sempre dico, un'esortazione a non alleggerirci, a non pensare di fermarci, ma guardiamo oltre, perché oggi possiamo davvero progettare il futuro della nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino, ci sono altri interventi? Consigliere Calcagno, prego.
Ringrazio il consigliere Pettavino che ha nuovamente parlato della scuola nuova. Effettivamente è un sogno di decenni, se vogliamo. Ci crediamo molto, anche come gruppo, non solo personalmente, che i bambini devono avere dei nuovi ambienti scolastici, perché questa scuola che sta alle nostre spalle è ormai datata, c'è una palestra nel seminterrato, c'è la mensa nel seminterrato, allora i nostri cittadini più giovani devono avere degli ambienti belli, così come anche altre scuole sono, perché anche le iscrizioni, se vogliamo, nel tempo sono state maggiori in un plesso che era nuovo e adesso in questo plesso si farà anche una mensa scolastica. Quindi raccomandiamo proprio col cuore che questa sia una delle priorità, perché intanto mettere in un'unica zona una scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, se ho detto giusto, è molto importante per le famiglie, perché in questo modo si potrebbe anche delimitare questa zona facendola diventare pedonale e quindi fare in modo che i bambini possano andare a scuola a piedi. Questo è quanto.
Grazie consigliere Calcagno. Ci sono ulteriori interventi legati a questa delibera? Direi di non vedo. Prego consigliere Zampedri.
Mi permetto solo di chiusare esprimendo una mia personale soddisfazione nel vedere che i lavori fatti in prima commissione, della quale che il sottoscritto presiede, comunque siano utili e funzionali a che poi la discussione delle delibere che sono oggetto della prima commissione siano poi più serene e più fattive. Grazie.
Bene, io a questo punto direi che possiamo procedere alla votazione, non prima di aver ringraziato per la loro presenza, come sempre, i funzionari che si occupano del bilancio, la dottoressa Di Meo e il dottor Pancani, per aver presenziato anche a questa delibera. E quindi metto in votazione la delibera del rendiconto. Favorevoli? Consigliere Tesio, Paolo, consigliera Seliac, consigliere Calcagno, consigliera Racca, consigliera Galaventa, consigliere Giordana, consigliere Actis, Pettavino, consigliere Gandolfo, Villois, Ambrogio, Tesio Sergio, Zampedri Gianluca, Occelli Maurizio, Rubiolo Piergiorgio, Portera Antonello. Astenuti? Consigliere Ambrogio Giulio? Contrari? Nessuno. Procediamo anche all'immediata eseguibilità. Quindi favorevoli, Tesio Paolo, consigliera Seliac, Calcagno, Racca, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Clotilde, Tesio Sergio, Zampedri Gianluca, Occelli Maurizio, Portera Antonello, Rubiolo Piergiorgio. Astenuti, consigliere Ambrogio Giulio. Contrari? Nessuno. La delibera è approvata. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, e in questo caso parliamo della seconda variazione di bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025. Come nella precedente delibera, la parola per illustrare la stessa e al sindaco, prego.
Grazie. Allora, sono le variazioni, alcune sono praticamente delle entrate e delle uscite corrispondenti, e altre invece meritano un momentino di attenzione. Vado a quelle un po' più rilevanti. Abbiamo avuto contributi della Regione Piemonte per manifestazioni cittadine 8.000 euro, contributi e sponsorizzazioni per manifestazioni ed eventi 4.000 euro e proventi da manifestazioni 1.800 euro. E questi soldi sono stati utilizzati per l'organizzazione di manifestazioni cittadine, sono proposte in utilizzo per manifestazioni cittadine, allora, contributi istituzioni sociali private per manifestazioni e poi ci sono un contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche di 20.000 euro che verrà utilizzato proprio per questo, trasferimenti ministeriali per accoglienza ucraini, spese di gestione per accoglienza cittadini ucraini verranno utilizzate proprio per questo, proventi dall'uso di sale attrezzate polivalenti 8.000 euro, proventi da privati per teatro Milanollo sono 5.500 euro e inoltre contributo regionale a sostegno degli eventi sportivi nell'ambito dell'evento Piemonte Regione Europea 7.500 più 57 euro. Vengono utilizzati per organizzazione di manifestazioni e altre attività culturali
e per un trasferimento straordinario ad associazioni sportive. Si tratta di un trasferimento relativo alla squadra di Serie A di pallavolo, la quale è esiliata sostanzialmente da Savigliano e perché è costretta a giocare in un campo di Cavaler Maggiore e che ha avuto per questo anno dei risultati particolarmente positivi che hanno indotto delle spese ulteriori, tipo la partecipazione alla Coppa Italia. Si era anche valutato a favore di questa associazione sportiva l'ipotesi di modificare il palazzetto dello sport. Ciò avrebbe comportato una spesa che non abbiamo ritenuto opportuno sostenere, ma abbiamo ritenuto che per il fatto di non poter giocare a Savigliano, ma di portare comunque a livelli altissimi in tantissime regioni d'Italia, la settimana scorsa persino in Sicilia, il nome di Savigliano, abbiamo ritenuto, e per l'impossibilità di ospitarla, abbiamo ritenuto per quest'anno di dare un aiuto per poter reggere tutta la che contribuiva insomma ai propri risultati sportivi. Ovviamente si ripartirà l'anno prossimo 0-0 con tutte le associazioni sportive. Poi introiti derivanti da verifiche e controlli sono utilizzati appunto per sono utilizzati in parte per rimborso di imposte e tasse non dovute o versate in eccesso, per alcuni servizi del comune e in particolare sottolineerei la riduzione antispreco della Tari per le utenze non domestiche. Cos'è questa riduzione antispreco? È prevista dalla normativa, da una normativa abbastanza recente, che consente una piccola riduzione della parte variabile della Tari per quelle imprese che anziché diciamo così mandare al macero i prodotti alimentari invenduti, purché siano ovviamente ancora dentro la scadenza, li destinano a favore di enti che si occupano di persone in difficoltà. Ecco, questa, la legge prevede questa riduzione antispreco, in via sperimentale era già stata applicata dalla precedente amministrazione nella misura del 5%, in realtà soltanto due avevano aderito e quindi è stata utilizzata molto poco. Non è facile individuare quante persone utilizzeranno, quante imprese alimentari o che comunque vendono anche alimentari si gioveranno di questa riduzione antispreco. Anche nella prospettiva di un accordo possibile con la Banca Castel Risparmio di Savigliano, la Fondazione Castel Risparmio di Savigliano e altri tre comuni vicini, abbiamo pensato di alzare al 10% questa premialità, che si potrebbe unire ad altre premialità che vengono date dagli altri enti che poco fa ho citato, e quindi abbiamo previsto questi 8.700 euro di minori entrate. E per il resto sono applicazioni di maggiori introiti o rimborsi di somme non dovute o versate in eccesso. C'è una variazione in entrata e in uscita, le spese per i docenti, corsi universitari di età, che 2.900 euro che vengono tolti per essere rimborsi ai corsi Unitre che alla fine non sono stati attivati.
Questa è la variazione di bilancio che non è particolarmente pesante, ma che ovviamente deve essere sottoposta a valutazione di questo Consiglio Comunale. Ovviamente variazioni di bilancio più significative potranno essere proposte, ora che è stato approvato il rendiconto, nel prossimo Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Ecco che adesso si apre la discussione, ci sono degli interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Calcagno, prego.
Non solo per avere alcune informazioni. Allora, nelle entrate i contributi e sponsorizzazioni di 4.000 da chi sono arrivati? Nelle uscite, allora, spese per l'organizzazione e manifestazioni cittadine 8.806, quindi il capitolo adesso a quanto ammonta, questo è un aumento, e per quali manifestazioni cittadine, se sono future, quali sono, oppure se sono quelle già state che sono già state svolte, e poi sempre per organizzazioni, manifestazioni e altre attività culturali 6.000 in più, quanto è il capitolo aggiornato con questa variazione, e sempre la stessa domanda, cioè se sono per cose passate o cose future e se si sa già per quali manifestazioni.
Beh, ci sono altri interventi? Consigliere Occelli, prego.
Sì, solo un chiarimento e una considerazione. I 5.000 euro di contributi istituzioni sociali private per manifestazioni, se si può sapere quali sono queste manifestazioni e a quali istituzioni sociali sono state date. Poi per quanto riguarda i soldi dati alla squadra di pallavolo, ho sentito che il sindaco diceva si era ipotizzato anche un credo allargamento o ammodernamento del palazzetto, che è stato poi ritenuto non opportuno. Ecco, volevo capire qualcosa di più su questo giudizio, perché secondo me comunque il palazzetto può servire anche per tante altre cose, cioè anche fare eventi, cioè manca un po' una cosa così in Savigliano, quindi se magari nel futuro si può davvero valutare di invece di dare il contributo alla squadra a fargli il palazzetto come si deve, cioè, vediamo. Volevo solo sapere questa cosa. Per il resto sono sostanzialmente abbastanza d'accordo su tutto.
Ci sono ancora interventi da parte dei consiglieri o diamo la parola agli assessori per una prima risposta? Quindi chi risponde alle interrogazioni? Assessore Molassano, prego.
Per rispondere al consigliere Calcagno, allora, come potrà vedere dalla tabella doppia entrata, entrata e uscita, le voci per le manifestazioni sono pareggiate, quindi ci sono delle entrate sulla sinistra che poi pareggiano le uscite sulla destra. 8.806 che vede nelle spese è soltanto il pareggiamento del contributo dall'altro lato, nel senso che sono stati introitati 8.000 euro dalla Regione Piemonte, 4.000 euro per sponsorizzazioni, che era quello che chiedeva lei, che sono due entrate da aziende private. Io non so se posso fare i nomi, va bene così o si possono dire?
Si possono dire. Se le pubblico, comunque è pubblico in questo caso, si possono citare i nomi?
Sì. Sono due sponsorizzazioni da Trucco Tessile per 3.500 euro e da EPC Motorsport per 500 euro. E, prego. E poi i proventi delle manifestazioni in realtà sono i proventi introitati dalla manifestazione Atipico Festival, che ha previsto dei ritorni dalle somme versate dalle tasse di partecipazione degli espositori. Quel 1.806 proviene da lì. E, dall'altro lato non mi ricordo più qual era la domanda. Ah, i due capitoli.
Il consigliere Calcagno, il microfono per cortesia.
Sì, a quanto ammonta il capitolo 928 aggiungendo gli 8.806 e per quali, se sono già manifestazioni quelle già effettuate oppure se sono, quali sono le manifestazioni ancora poi da finanziare?
Il capitolo in totale, vado a stima perché non ho il numero preciso, dovrebbe essere sui 10.000 euro e sono tutti i soldi che verranno utilizzati per prossime manifestazioni, ovviamente.
Cioè si sa già quali sono?
Sì, posso fare un elenco di manifestazioni, cinema all'aperto, serate di jam session, notte bianca, cioè...
Okay.
E per rispondere invece alla domanda del consigliere Rocelli, dei 5.000 euro per contributi istituzioni sociali private, sono dei soldi che ho posto sul capitolo, appunto, contributi per istituzioni sociali private, che andranno per Atipico Festival, contributi per Atipico Festival.
Assessore Giorsino, prego.
Ok, ci siamo. I 6.000, giusto? Allora, innanzitutto tengo a precisare che è un autofinanziamento, nel senso che sono denari che sono entrati, se basta vedere i capitoli di spesa, da contribuzioni che riguardano il teatro o dall'altra parte quelle che riguardano le sale. Sono stati messi lì perché ci sono alcune manifestazioni che verranno realizzate nell'ambito della Festa della Cultura, uno spettacolo in particolare, poi alcune altre manifestazioni. Dopodiché è prudenzialmente messo lì per altre manifestazioni che verranno sicuramente realizzate nel corso dell'estate, ma che non hanno ancora una definizione precisa. Adesso dovrebbe essere circa 8, credo.
8.
Sì, sì.
Quindi da 2 siamo passati a 8.
Sono al sindaco Portera, prego.
No, sul palazzetto, una ipotesi, non posso dire una richiesta, non posso dire, era un'ipotesi che era stata avanzata, l'abbassamento del pavimento del palazzetto dello sport, perché questa società sportiva non può giocare nel palazzetto di Savigliano perché mancano 6 centimetri. Cioè, ci sono 6 centimetri e per la Serie A quei 6 centimetri sono già oltre la deroga. E quindi si potrebbe valutare di abbassare il pavimento di 6 centimetri con una serie di effetti collaterali che... intanto con una serie di costi rilevanti e poi con una serie di effetti collaterali, per cui quel palazzetto ha due palestre, due campi, e verrebbero sfalsati tra loro, il costo sarebbe stato comunque abbastanza rilevante e quindi non era il abbiamo ritenuto non fosse il caso, ma poi loro stessi, devo dire, hanno anche compreso, evidenziato che ove loro dovessero venire a giocare a Savigliano si creerebbe un grosso problema per tutte le altre attività sportive, perché sono costretti, finché sono in Serie A, a predisporre il campo con tutta la pavimentazione specifica circa 20-24 ore prima, quindi creerebbe grossi problemi. L'alternativa è costruire un nuovo palazzetto. Nel libro dei sogni c'è scritto, no? Abbiamo per ora 3 priorità: la piscina, la scuola, l'area fieristica, non vogliamo perdere quel 1 milione di euro. E poi ci sono altre attività in corso. È ovvio che il palazzetto serve, è bello vedere tanta gente che vuole fare sport, sarebbe bello, e speriamo tenga duro la società di volley, restare in Serie A, che speriamo di riuscire, non so se toccherà ancora a me o a qualcun altro, a ospitare a Savigliano la società di volley sempre in Serie A. Però il palazzetto in questo momento è nell'elenco, però ci sono 3 priorità che è difficile.
Sì.
Direi solo sulla progettazione, questo effettivamente si potrebbe pensare già e portarci avanti. Capitasse il finanziamento giusto, non so il PNR se riusciranno a spenderlo tutto o qualcosa del genere, perché ci sono grosse polemiche a livello governativo. Però chi lo sa, l'importante è avere progetti nel cassetto.
Consigliere Rocelli, prego.
Sì, solo per ribattere al sindaco sul palazzetto, effettivamente se è così allora non ha senso ammodernarlo. Io pensavo ad altre cose, cioè pensavo che fosse un qualcosa tipo renderlo più sicuro dal punto di vista anche come uscite di sicurezza, come altre cose, per poi poterlo utilizzare anche per altro. Penso ad esempio al fatto che noi 3 anni fa abbiamo fatto la festa di carnevale in bocciofila e però con tutti i problemi di capienza abbiamo avuto 1000 difficoltà, infatti non l'abbiamo più fatta. A Savigliano manca un po' un posto del genere. Avevo per un attimo ipotizzato che il palazzetto ristrutturato potesse anche servire a quello, invece purtroppo se non è così va bene lasciarlo com'è e mettere nel libro dei sogni un nuovo palazzetto che sarebbe anche in più rispetto a quello esistente, senza buttare giù quello, perché poi alla fine manca sempre qualcosa.
Grazie. Grazie consigliere Occelli. Consigliere Ambrogio, prego.
No, volevo intervenire su questo interessante dibattito sulle progettazioni. Allora, noi avevamo un progetto di massima che poi dopo, essendo decaduta come amministrazione, non abbiamo potuto realizzare, che prevedeva questo: la costruzione di un nuovo palazzetto dove adesso c'è il parcheggio di via Oberdan, ok? Costruirlo lì, un palazzetto a norma che serva per appunto la volle e quindi l'altezza giusta, eccetera, e che sia contemporaneamente palestra per la Schiaparelli. Dove adesso c'è la palestra della Schiaparelli, lì si costruirebbe la nuova scuola elementare di cui c'è necessità. Tant'è vero che il fatto che sia stato disattivato il pozzo della Schiaparelli e costruito l'altro sotto la torre andava già proprio in quel senso lì, perché prima lì non si poteva più costruire fin quando c'era quel pozzo, perché c'era la zona di rispetto, eccetera. E invece in questo modo, questo era, ecco, che penso la cosa, ecco. Poi era uscito un bando che prevedeva dei soldi per le scuole che non avevano la palestra o avevano la palestra non a norma. Noi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo detto partecipiamo lo stesso, però io non me la sono sentita di dichiarare quella palestra non a norma, perché voleva dire chiuderla e quindi voleva dire che per 3-4 anni la Schiaparelli restava senza palestra, non solo, ma tutte le associazioni che vanno a fare sport lì, insomma, avrebbe creato comunque un problema. Noi l'abbiamo fatto lo stesso, senza quella dichiarazione, ovviamente l'abbiamo perso, ma siccome siamo in Italia, dice ma noi facciamolo lo stesso, poi vedremo, difatti non abbiamo vinto. L'altra cosa che vorrei dire, da aggiungere alle cose che tu sindaco hai elencato, prioritario, il riscaldamento dell'ala. Noi avevamo fatto un progetto che c'è presso l'ufficio tecnico, che prevedeva un costo, mi pare, di 250.000 euro, il progetto l'aveva fatto l'ingegner Rosa. La sovrintendenza aveva dato parere favorevole perché prevedeva 2 tubi grossi messi in parallelo sopra con i buchi in giù che soffiavano aria calda sotto. Quello, a detta dei nostri tecnici, avrebbe comportato un problema tecnico non indifferente che probabilmente avrebbe creato un fattore di condensa dai tetti. Per cui lì, se si vuole riscaldare, bisogna chiudere, cioè bisogna mascherare queste tegole per evitare appunto quello. Cosa che la sovrintendenza non vuole, perché dice bisogna, ecco. E allora lì la cosa si era fermata, poi era subentrato il Covid, eccetera. Però io dico che è assurdo che una struttura bella come l'ala possa essere utilizzata soltanto 3-4 mesi all'anno e non 12 mesi all'anno. Quindi io penso, voi pensate, lui prima parlava della festa di carnevale, eccetera. Quante cose si potrebbero fare nel corso? No, ma certo, quante cose si potrebbero fare nel corso dell'anno se avessimo quella struttura lì a puntino per poterla utilizzare, e quindi ci sarebbe anche un alleggerimento di altre strutture che a volte sono addirittura troppo utilizzate, eccetera, eccetera. Ecco, questo è cosa. C'è questo scoglio molto grande con la con la sovrintendenza. Noi eravamo riusciti a ottenere quel fatto di questo progetto con questi due tubi, cosa, e poi la cosa si è fermata lì. Comunque questo progetto c'è, è presso l'ufficio tecnico, andate a vederlo. Io direi comunque di tenerla, di metterlo come quarto punto nell'elenco delle cose che hai detto tu, riscaldamento dell'ala. Poi non so quando si farà, però teniamolo presente, perché è un vero peccato che questa bellissima struttura venga utilizzata soltanto 3-4 mesi all'anno.
Grazie consigliere Ambrogio. Consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve. Volevo solo dire che noi come Nuova Civica siamo a favore di questa variazione di bilancio, soprattutto per quanto riguarda il capitolo manifestazioni, che è sempre stato un po' il nostro, diciamo, cavallo di battaglia anche durante la campagna elettorale, e penso che la manifestazione Savix o Savix, adesso non so bene l'assessore Mulassano come... Savix, perfetto. Nell'esempio, io l'avevo detto anche in campagna elettorale, mi sarebbe sempre piaciuto far conoscere la città di Savigliano, portare gente in Savigliano e fare in modo che invece la gente da questa città non si allontanasse, e questa manifestazione ne è stata la prova. Io penso a grandi linee che l'80-90% delle persone presenti tra sabato e domenica, soprattutto domenica, non erano savigliani, avevamo famiglie dall'Abruzzo, da Como, da Milano, da Torino, ecco. Quindi quello che ci auspichiamo è che sul capitolo manifestazioni, insomma, tra bandi, sponsor, che tra l'altro ha citato un attimo fa l'assessore Mulassano, che anche noi personalmente ringraziamo, perché chiaramente è stato un ottimo contributo affinché questa manifestazione potesse andare e essere organizzata, ecco, ci auspichiamo che possano esserci sempre più fondi, bandi sul capitolo manifestazioni, perché a nostro modo di vedere sono molto importanti, e ancora ad oggi chi era presente dei savigliani si complimenta ancora per questo evento. Quindi il nostro voto sicuramente sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Giordana. Ci sono altri interventi? Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente, solo per la dichiarazione di voto. In questa variazione non vediamo delle motivazioni che ci possano spingere a votare in maniera contraria, quindi il nostro voto sarà favorevole. Sottolineo, apprezziamo alcune dei punti su quello sulle associazioni sportive. Il contributo ha ben spiegato il sindaco anche le problematiche che ci sono e che ci sono anche state, e questo dimostra anche come amministrare non sia, per quanto uno possa avere tutta la buona volontà del mondo, non ci sono dei problemi che non possono essere risolti con la bacchetta magica. È chiaro che nel futuro si spera di non trovarsi più in queste situazioni in cui veramente mancano 6-7 centimetri per permettere a una squadra che si è meritata sul campo magari una promozione e possa rimanere, presso la propria città. Detto questo, è una cosa che va avanti da qualche anno, speriamo che possa andare avanti cercando di trovare, compatibilmente con le altre priorità, una soluzione. Per quanto riguarda gli altri insomma, movimenti, non vediamo grosse problematiche, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Tesio. Consigliere Pettavino, prego.
Sì, anch'io ci tenevo a esprimere il nostro voto favorevole, ovviamente, su entrambe le tematiche appena trattate dal consigliere Tesio. Mi sento dire, il discorso della sponsorizzazione, la mia sensibilità allo sport non può che essere a favore. Tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare la città di Carlo Maggiore, che ha ospitato la nostra realtà. Ovviamente si aprono due opportunità in questi casi: da una parte è sostenere chi fa sport, e questa è una cosa che il comune come ente deve fare sempre. Oggi parliamo di una Serie A, ma lo dovrebbe fare anche dall'ultimo gruppetto di bambini che gioca in un campo così, diciamo, meno organizzato, meno attrezzato. Quindi io auspico che effettivamente questa amministrazione, ma credo che questo sia una cosa che ci accomuna tutti, sostenga sempre l'attività e la pratica sportiva. Dicevo, sicuramente bisogna ringraziare il comune di Carmaggiore, perché ha risolto il problema, altrimenti probabilmente era Cuneo l'alternativa e diventava una spesa decisamente più grande. Per una realtà, quella della pallavolo di oggi, il volley maschile, che sta portando il nome di Savigliano in giro, e questo non può che effettivamente trovarci d'accordo. Tra l'altro credo che Savigliano negli anni anche passati lo abbia sempre un po' fatto, lo abbia sostenuto, magari il consigliere Calcagno se lo ricorda meglio di me, non lo so, però lo sport va sostenuto, ecco. Quindi siamo abbastanza d'accordo su quello che è stato. È chiaro che ci sono tante realtà Savigliano, tante associazioni che hanno avuto grossi problemi, strutture, il Covid ne ha creati altri, il caro bollette, la guerra ne ha creati altri ancora, quindi questo è un primo passo. Credo che ci troveremo davanti ad altre variazioni in questa direzione, e penso che se ragionate e comunque organizzate e pianificate siano decisamente positivo. Su quel il discorso delle manifestazioni mi unisco effettivamente a quello che diceva il consigliere Giordana, lo abbiamo detto in qualche consiglio passato, no, Savigliano aveva bisogno un po' di rinascere dopo il periodo del Covid, che è stato pesante per tutti, per i giovani ma anche per i vecchi, perché poi questa manifestazione che è appena terminata, che abbiamo citato prima, ha coinvolto forse più i vecchi che i giovani, no? Perché è stato bello lo spirito che ha unito un po', diciamo, le vie e le piazze di Savigliano. Siamo d'accordo anche su questo, vabbè che la cifra non è esorbitante, ma alimentiamole effettivamente. Le manifestazioni oggi sono una cosa che possono nel contorno dare allegria e sicuramente, come dicevo prima, per lo sport portare il nome di Savigliano, in questo caso portare la gente, come diceva Giordana prima, a Savigliano, che è una cosa sicuramente che sta tra le priorità di una città, di un'amministrazione cittadina, per cui il voto di Progetto per Savigliano sarà ovviamente a favore della variazione. Grazie.
Consigliere Villois, prego. Grazie consigliere Pettavino.
Grazie Presidente. Io mi associo agli altri gruppi che mi hanno preceduto, sia di maggioranza che di minoranza, nell'annunciare il voto positivo del nostro gruppo. Mi permetto solo di riallacciarmi a quanto detto per completarlo, più che per ripetere, non vuole essere questo sicuramente l'obiettivo. Abbiamo parlato di notorietà della città che noi dobbiamo a tutti i costi perseguire, ma dobbiamo farlo anche in un modo sistematico. Ben vengano gli eventi, ben vengano le manifestazioni, sono queste le punte, i picchi che devono venire per creare un trend di crescita. Cioè, se noi cominciamo attraverso questi eventi a far venire gente in momenti particolari, dove non riusciamo, soprattutto come è stato il caso di Savix, cioè in un momento, direi un momentino di vuoto, abbiamo inserito un bel evento e questo evento ha portato un sacco di persone, poi è stata la formula, non entriamo nel merito di queste cose. Però noi dobbiamo anche pensare a un discorso un pochettino più ampio e più strategico. Noi dobbiamo pensare al turismo, allo sviluppo di un turismo che deve essere un turismo con un flusso abbastanza continuativo. Abbiamo visto le opportunità, mi ero permesso di sottolinearlo quando si parlava di queste nuove forme di turismo slow, li vediamo, vedete le esigenze dei cittadini, guardate cosa vuol dire il lago della Siranetta, per fare un esempio, di sabato e di domenica. Cioè, non sempre, cioè, ben venga l'evento grande, ma ben venga anche un lavoro continuativo, no? Che è quello che crea le basi per avere una piattaforma solida sulla quale poi attrarre investitori, sul quale poi possano le strutture commerciali inserirsi, perché in questo momento vuol dire che il commercio si ristruttura, il commercio investe, gli imprenditori vengono, e arriveranno degli alberghi, arriveranno tante iniziative, però dobbiamo noi offrire un qualche cosa di continuativo in modo tale che siamo attrattivi. Abbiamo delle possibilità enormi, perché noi veramente spaziamo come una multi-offerta che va dal punto di vista culturale, va dal punto di vista paesaggistico, morfologico del terreno, alimentazione, tecnologie, abbiamo la possibilità di avere degli ottimi musei, abbiamo veramente tutto. Però mi ricordo sempre, è una delle prime volte, mi sono stupito, no, quando si è cominciato a parlare di con l'amministrazione precedente, quando in fondazione avevamo avviato il discorso del turismo, che qualcuno, quando siamo andati in giro, ci ha detto: ma mi sa perché devo fermare a Savigliano? Perché? Ma perché non c'era nulla, cioè, dico, vado a Fossano, ci sono gli Acaia, vado a Saluzzo, c'è il Marchesato e le vestigie ancora rimaste del Marchesato. Savigliano, non lo so se non c'è qualche cosa, forse non c'era l'abitudine. Eppure noi abbiamo una storia che dice, forse potevamo essere addirittura la capitale del Regno Sabaudo, tanto per l'anno. Quindi su queste cose bisogna, secondo me, ecco, pensare a livello strategico per andare avanti e per creare i presupposti per uno sviluppo continuativo. È sicuramente un'opportunità. Grazie.
Grazie consigliere Villois. Prego consigliere Sergio Tesio.
Grazie consigliere Ambrogio per i suggerimenti sempre preziosi, la sua esperienza è notevole. E volevo, parlando per ultimo, non posso che riconoscere che tutte le posizioni dei consiglieri che hanno parlato precedentemente sono sicuramente valide e mi congratulo con coloro che hanno costruito questo evento che è stato veramente interessante, l'ho vissuto con la mia famiglia intensamente tutti i giorni, quindi posso dire che è stata un'esperienza bella e anche quello che diceva il consigliere Giordana, che c'erano cittadini di ovunque, quindi è stato estremamente interessante questa cosa. Vorrei aggiungere solo una cosa, che abbiamo parlato di turismo, come ha detto, ha accennato il consigliere Villois. Vorrei portare avanti un discorso che abbiamo sempre discusso su anche le frazioni, che le frazioni di Savigliano sono comunque tante e uno degli aspetti che secondo me andrebbe potenziato è l'enogastronomia, il discorso delle piste ciclabili, legato al fatto che questo porterebbe le persone dal centro anche verso la periferia. Quindi metterei come al solito in discussione questo aspetto perché lo ritengo importante anche per le periferie. Con questo esprimiamo il nostro voto favorevole alla variazione. Grazie.
Grazie consigliere Tesio. Io, se non ci sono altri interventi, procederei alla votazione, quindi favorevoli. Direi unanimità. Grazie. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, unanimità. Quindi anche questa seconda delibera è passata, adesso siamo di fronte al terzo argomento, terza delibera all'ordine del giorno, che è quella approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, anche meglio conosciuta con il suffisso IMO. IMU. Prego. Lascio la parola al sindaco per illustrare la delibera.
Sì, la prima è la delibera regolamento IMU, non si toccano le aliquote che sono già state decise a dicembre e che ora restano quindi invariate. C'è semplicemente un adeguamento normativo che riguarda l'esenzione dall'IMU degli immobili indebitamente occupati, per cui non deve pagare l'IMU chi ha delle persone che occupano gli immobili. Questo è previsto dalla legge, anche se mancano ancora i decreti attuativi e quindi un problema tecnico di come debbano applicarsi queste esenzioni. C'è ancora una piccola delibera modifica che riguarda soltanto l'Accademia dei Lincei, prevista per legge, però ci sono, a Savigliano ci sono terreni, ma loro hanno pagato e non hanno chiesto l'esenzione, che va con gesta richiesta, quindi le uniche modifiche sono queste in pratica.
Grazie sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri, da parte dei gruppi consigliari? No? Possiamo quindi procedere alla votazione anche di questa delibera. Favorevoli? Consigliere Ambrogio, consigliere Tesio Paolo, consigliera Seliak, consigliere Calcagno, consigliera Racca, consigliera Garaventa, consigliere Giordano, consigliere Actis, consigliere Pettavino, consigliere Gandolfo, consigliere Ambrogio, consigliere Tesio Sergio, consigliere Zampedri, consigliere Occelli, sindaco Portero Antonello e Rubiolo Piergiorgio. Procediamo all'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, nuovamente consigliere Ambrogio, Tesio Paolo, Seliak Giorgia, Cavalcagno, Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Ambrogio, Tesio, Zampedri, Occelli, Portera. Portera e Rubiolo. Purtroppo la non presenza del consigliere Villoiso non ha potuto essere accreditato il suo voto all'interno della votazione ufficiale. Quindi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno e in questo caso approvazione e modifiche al regolamento comunale per la disciplina sulla tassa dei rifiuti, anche meglio conosciuta come TARI. La relazione spetta nuovamente al sindaco. Prego.
Anche di questo abbiamo ampiamente, non tanto perché le modifiche sono abbastanza contenute, però se ne è parlato in due commissioni, la commissione di marzo e commissione poi di febbraio e poi commissione di aprile. Intanto qui ricordo l'aumento al 10% della parte variabile dell'esenzione in forza della normativa antispreco di cui abbiamo parlato prima. E poi c'è un'altra modifica che è stata proposta dal consigliere Calcagno e che è stata accolta dalla Commissione e che prevede una riduzione al 30%, quindi una riduzione del 70% della TARI per coloro che abitano in strutture residenziali, sanitarie o sociali, pubbliche o private. È una piccola aggiunta che viene fatta per non gravare su coloro che hanno la casa vuota ma sono in residenza, in una residenza sanitaria o sociale. Anche per questo chiedo l'approvazione.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Zampedri.
Molto brevemente, penso di interpretare il pensiero di tutta l'amministrazione nel ringraziare il consigliere Calcagno in aver valutato e proposto queste variazioni che ritengo assolutamente importanti. Grazie.
Consigliere Calcagno, prego.
Ringrazio tutti i colleghi per aver accolto la proposta del nostro gruppo, perché riteniamo che questo aumento da 30 a 70 colga il segno, cioè nel senso non producevano rifiuti, quindi anzi pagano le rette nelle case di riposo, nelle strutture, e le rette sono abbastanza salate, quindi penso sia stato doveroso fare questa variazione.
Consigliere Tesio Sergio, prego.
È proprio un difetto del microfono. Grazie Presidente, volevo ribadire il discorso che il consigliere Calcagno ha fatto su questo aspetto che ritengo fondamentale, anche perché
mi occupo da tempo di queste questioni e ritengo veramente utile questa cosa. Un altro aspetto che vorrei porre all'attenzione, che ho chiesto in commissione di porre a verbale, è legato all'aspetto delle, ritorno al discorso delle frazioni, dove sarebbe opportuno che l'assessore che si occupa dei rifiuti facesse una valutazione. A un breve censimento mi sono accorto che alcune cascine o abitazioni poste in periferia il camion non passa. Le persone per evitare questo si portano i rifiuti direttamente in discarica. Questo per evitare che di abbandonare i sacchi lungo la strada dove animali o altre persone potrebbero lasciarle perdere. Quindi chiedo, come ho chiesto di mettere a verbale, una valutazione di quanti sono. Io nella breve valutazione che ho fatto sono circa una ventina, una trentina di famiglie, ma secondo me sono molte di più. E valutare eventualmente o una modifica del percorso dei camion di raccolta o un'esenzione con uno sconto di questo. Grazie.
Grazie consigliere Tesio. Ci sono altri interventi legati a questa delibera? Il sindaco vuole aggiungere qualcosa? No, possiamo procedere quindi alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Rendiamo anche questa delibera immediatamente eseguibile, quindi favorevoli? Unanimità. Grazie, passiamo al quinto punto, che riguarda invece sempre la tassa dei rifiuti otari per l'anno 2023, l'approvazione delle tariffe e le scadenze per i versamenti. La relazione è, come precedentemente, del sindaco. Prego.
Qua una dolente nota c'è, perché purtroppo le tariffe tari devono un pochino aumentare. Posso dire però fin da ora che al momento aumentano meno di quanto aumenta l'inflazione. I costi sono, allora, la Tari serve per pagare tutta la raccolta di rifiuti e la nettezza urbana. Quindi per poter stabilire quali sono le tariffe Tari abbiamo bisogno di avere un quadro delle spese da parte del consorzio CSEA. I costi quindi sono stabiliti quadriennalmente dall'OCSEA nel suo piano economico finanziario. Ora sono stati stabiliti nell'anno 2022. L'applicazione delle tariffe tari ovviamente deve tener conto di quella che è l'inflazione prevista. Orbene, l'ARERA ha previsto un'inflazione sui piani economici finanziari dell'1,7%, mentre noi in realtà siamo già all'8% di inflazione. Eppure l'ARERA non ha consentito una revisione del PEF aggiornandolo al 2023. Questo cosa vuol dire? Che pur essendoci degli aumenti della Tari, degli aumenti della Tari, non dovremmo essere in grado di riuscire a coprire tutti i costi aggiornati con l'inflazione effettiva. Speriamo quindi di poter sopperire a quella che è la, diciamo così, la parte scoperta mediante introiti di tari arretrate, perché questa è una fase in cui post-Covid sono riprese in qualche modo le riscossioni più o meno coattive e quindi, come abbiamo visto anche nella variazione di bilancio, ci sono delle entrate maggiori. Comunque, adottiamo quindi le tariffe Tari su costi precedenti, già sapendo che probabilmente non riusciamo a pagare tutti i costi. Alla fine abbiamo adottato come soluzione per l'aumento delle tariffe quella di aumentare dal 2,34% fino al 4% a seconda dei casi, comunque massimo 4% per le famiglie. Ciò vuol dire che qualche famiglia pagherà un euro in più, qualche famiglia pagherà fino a 14 euro in più. Per le imprese invece il 3% in più. Ciò vuol dire che 100 metri quadrati, un'impresa che dispone di 100 metri quadrati, più o meno spenderà 30 euro in più. C'è una piccola consolazione che risulta dal fatto che alla fine comunque le imprese pagheranno mediamente di meno rispetto all'anno 2019, che è l'anno pre-Covid di riferimento. Questa è la queste sono le delibere sulle tariffe Tari. Anche queste chiediamo l'approvazione.
Bene, ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Tesio Paolo, prego.
Grazie Presidente. Brevemente, questo aumento, come abbiamo già avuto modo di vedere, è dovuto appunto a fattori di inflazione. È una rideterminazione delle tariffe con un nuovo metodo di calcolo ARERA che era stato prospettato come tante cose in Italia come una soluzione che portava appunto a una standardizzazione su tutto il territorio nazionale, ma che va a pesare maggiormente su quei territori che erano già virtuosi, come quello in cui viviamo, come quello del consorzio. Personalmente come amministrazione mi avevamo raccolto in tutta la provincia di Cuneo nel 2020 una raccolta firma inviata al Ministero proprio per far insomma presente questa possibilità, che infatti si è avverata senza ricevere peraltro alcuna risposta, e quindi è una dimostrazione di come a volte su alcuni problemi burocratici poi vanno veramente a incidere sulle tasche dei cittadini. E tra l'altro, piccola nota polemica, sono anche degli enti che non hanno una diretta elezione politica o quant'altro, ma incidono su quello che poi alla fine una famiglia va a pagare per dei servizi. Negli anni passati, come ha già detto il sindaco, si erano anche fatte ricorso a degli stanziamenti appositi per sterilizzare aumenti di queste tariffe. Se ho ben capito, se c'è questa possibilità, l'amministrazione intende intraprenderla, quindi chiediamo anche noi se tecnicamente è possibile di fare la stessa operazione. Detto questo, non siamo d'accordo con questo aumento e quindi ci asterremo su questa votazione.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ocelli.
Condivido al 99% quello che ha detto il consigliere Tesio sul fatto che ogni tanto i comuni debbano sottostare a delle decisioni di altri enti che non sanno neanche da che parte sono girate, proprio per dirla tutta. E queste lamentele mi ricordo che le condividevamo già con l'ex assessore Lovera, e c'era già questo tipo di lamentela. L'unica cosa su cui mi differenzio dal consigliere Tesio è che voterò a favore, perché purtroppo una delle prime cose che impariamo è che la tassa sui rifiuti si deve pagare comunque, cioè si paga in base, si deve coprire da sola, quindi purtroppo è così, e mal volentieri voterò comunque a favore, perché non è colpa di nessuno se non di qualche ente, come diceva giustamente il consigliere Tesio.
Bene, grazie consigliere Ocelli. Ci sono altri interventi? Se no, ho chiesto la parola nuovamente al sindaco. Prego. Direi che se possiamo mantenere, come dire, un'attenzione, un pochino più di silenzio, così chi parla può essere ascoltato anche dagli altri. Prego, sindaco.
Sì, vorrei solo cogliere l'occasione per rivolgere anche un po' un appello ai nostri concittadini, perché la Tari può diminuire se noi riusciamo ad aumentare la raccolta differenziata. Già le precedenti amministrazioni, ne va dato atto, hanno fatto un grande percorso per cercare di aumentare il livello di raccolta differenziata. Più aumenta la raccolta differenziata, minore la quantità rifiuti indifferenziati da smaltire, e quindi sono minori i costi che devono sostenere le aziende che smaltiscono i rifiuti. Stiamo cercando di fare come amministrazione un certo sforzo per cercare di pulire la città e di raccogliere meglio i rifiuti. Abbiamo bisogno assolutamente della collaborazione dei cittadini, sia per meglio differenziare, sia per cercare di rispettare correttamente gli orari per l'esposizione dei rifiuti, che regolarmente in Savigliano sono dopo le ore 22. Siamo in una fase in cui vogliamo essere un po' più rigorosi e, nonostante le difficoltà che di accertamento, vogliamo anche sanzionare i comportamenti irrispettosi di queste regole. Grazie.
Grazie Sindaco, possiamo passare alla votazione di questa delibera, quindi favorevoli? Allora, consigliera Racca, consigliera Galaventa, consigliere Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Tesio, Sergio, Zampedri, Occelli, Portera, Rubiolo. Astenuti, consigliere Ambrogio Giulio, Tesio Paolo, consigliera Seliac, consigliere Calcagno. Contrari? Nessuno. Procediamo anche all'immediata eseguibilità di questa delibera, e quindi favorevoli, nuovamente, consigliera Racca, consigliera Galaventa, consigliere Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, consigliere Ambrogio, Tesio, consigliere Tesio Sergio, Zampedri, Occelli, Portera e Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Consigliere Ambrogio, consigliere Tesio Paolo, consigliera Seglia e consigliere Calcagno. Grazie. Passiamo quindi all'ultima delibera da esaminare all'ordine del giorno, che è il regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. In questo caso il relatore è l'assessore Ferraro. Prego.
Metto in votazione. No, allora, cerco di dare un segnale di quello che è il contenuto di questo provvedimento e le cose essenziali, perché è inutile fare. Diamo anche per scontato che comunque c'è stata già una discussione in commissione. Allora, fondamentalmente è questo. In questi 3 o 4 mesi precedenti abbiamo lavorato con il comando di polizia municipale per dotare la città di video sorveglianza, quindi con le telecamere di nuova generazione. Abbiamo quasi tutto il centro sotto controllo, con macchine nuove e con una sala operativa presso il comando dei vigili urbani. Abbiamo invitato tutti i consiglieri a far visita a questa sala operativa, che viene gestita direttamente dai vigili urbani, e quindi in qualche modo abbiamo messo, anche per quel che riguarda la tecnologia, siamo in grado di vedere scene magari il giorno prima o la notte quando succedono le cose. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro e aperto le strade per eventuali altre iniziative, magari solo sulle uscite di Savigliano. Comunque, diciamo, i posti strategici della città sono sotto controllo. Fatto questo, visto che precedentemente, diciamolo, non era come di funzionare quel servizio negli anni passati, quindi non era manco obbligatorio assumere delle deliberazioni, con la norma europea che è già stata approvata dal 2016, noi ci dobbiamo dotare di un regolamento che discipline il funzionamento e il trattamento dei dati, sia per tutelare le amministrazioni in base agli abusi e sia i cittadini nella loro privacy. Quindi questo era l'atto fondamentale che noi abbiamo dovuto quindi presentare. Questa delibera, che è la delibera quadro di questo percorso, ha tre allegati, come avete visto: il regolamento vero e proprio, gli allegati delle posizioni dove sono poste le telecamere e la modulistica che i cittadini, a secondo le esigenze, dovranno poi presentare agli uffici. Quindi è una conclusione molto importante. Le cose che voglio anche, e quindi vi rimando ai contenuti, alla lettura dei regolamenti, però il senso è questo. La cosa che voglio anche sottolineare insieme ai vigili urbani, quindi col comandante e tutti e l'equipe, questo lavoro è stato fatto in house, cioè nel senso che se voi andate a vedere nei vari comuni della nostra popolazione, questi regolamenti sono stati appaltati. Noi qui abbiamo fatto tutto da noi, e quindi grazie al contributo del comando dei vigili urbani, facendo risparmiare al comune dei bei soldini, perché avremmo potuto dire le solite ditte specializzate che fanno queste cose, avremmo portato. Quindi io voglio qui pubblicamente, siamo alla fine, anche se volevo dare questo segnale, quindi anche di ringraziamento personale su come abbiamo lavorato col comandante dei vigili e con l'equipe che si è servito, perché hanno dato questo contributo importante. Quindi io vi invito, perché è anche un atto dovuto, perché se no togliamo le telecamere, questo è un provvedimento che va approvato e che quindi io credo che anche la stessa commissione ha dato un parere favorevole, quindi il mio invito è quello di votare all'unanimità su questo sistema, che la sicurezza di Savigliano riguarda tutti noi. L'ho fatta veloce? Oh.
Grazie assessore Ferraro. Ci sono interventi da parte di consiglieri? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, allora faccio più veloce dell'assessore Ferraro e parlo in quanto presidente della terza commissione per fare due ringraziamenti. Il primo sicuramente all'assessore che ha condotto questo iter, come ha appena detto lui stesso, importantissimo per la nostra città. Questo è un passo avanti, no? Oggi apriamo le porte alla videosorveglianza, apriamo le porte alla sicurezza, e quindi non posso che essere d'accordo. Però l'iter è stato condotto in maniera esemplare. Non so quando altre volte farò il complimento all'assessore Ferraro, quindi sembrava giusto. Ecco, lo dicevo al consigliere Ambrogio che era un po' distratto. Detto ciò, tornando seri, il percorso è stato fatto in maniera corretta e l'assessore ha messo tutto il massimo impegno, quindi sicuramente un complimento personale per il lavoro svolto. Il secondo ringraziamento va al comandante dei vigili Rocco Martini, perché come diceva proprio l'assessore Ferraro, hanno studiato un regolamento fatto e ricamato sulla città, non è stato un copia e incolla di quello che esiste, ma è stato fatto a misura e a regola d'arte. Questo ci permetterà anche poi in futuro di qualsiasi cosa cambiasse nelle normative di avere un vantaggio rispetto agli altri. Lo ha fatto il comandante sicuramente insieme ad altri membri dei vigili urbani, quindi è stata una roba proprio fatta in casa che ho trovato fatta molto bene. Poi leggetevela, perché gli allegati, come diceva l'assessore, sono importanti. Mi ascolta più nessuno, va bene, per cui ovviamente siamo a favore.
Siamo un consiglio eclettico, però grazie consigliere Pettavino. Io direi facciamo il sacrificio di resistere ancora e di essere attenti. Ho visto che ci sono altri consiglieri che devono intervenire, si era prenotato il consigliere Occelli. Se facciamo un attimo di silenzio, meglio, così ascoltiamo tutti quello che ci dobbiamo dire. Grazie.
Grazie Presidente, il mio voto sarà favorevole sia perché comunque questo regolamento deve essere approvato, ma poi anche perché mi sembra che sia stato fatto abbastanza bene. Volevo anche approfittarne per sollecitare l'amministrazione sul fatto di cercare, quando possibile, quando ci sono contributi e tutto, di riuscire a mettere sempre qualche telecamera in più, perché comunque per quante ce ne siano non ce ne sono mai abbastanza.
Grazie consigliere Uccelli. Consigliere Garaventa, prego.
Ovviamente io sono favorevole a questa iniziativa, per vari motivi. Abito proprio dove c'era il dissuasore mobile, che a un certo punto, visto che è stato preso più volte da macchine, non è stato più rimesso a posto. Avevo insistito moltissimo, forse Ambrogio, il sindaco se lo ricorda, perché fosse ripristinato, perché io la mattina vedo le macchine dei genitori che corrono a portare i figli proprio sul lato della porta della scuola, e li vedo correre dove ci sono le strisce pedonali. Ho visto più volte bambini che stavano per essere investiti, perché subito dietro l'arco ci sono delle strisce pedonali, i bambini passavano senza magari guardare bene, per carità, ma questi correvano. Quindi io ho insistito tantissimo sul dissuasore mobile, benissimo anche la telecamera. Ho sentito di alcune proteste, ma forse non hanno capito che gli orari non sono così estesi, sono semplicemente per tutelare proprio i bambini in quella fascia oraria. Anzi, ho già fatto notare all'assessore che mancherà una telecamera probabilmente in un punto, poi ne parleremo, dove temo che i genitori, pur di portare i genitori, i figli passeranno, quindi bisogna poi stare allerta. E niente, quindi tranquillizzo le persone, la popolazione, rispetto al fatto che gli orari saranno comunque ristretti a certe fasce orarie e in fine weekend ovviamente, e saranno proprio a tutela dei bambini, anche perché sarebbe bello poi poter far andare i bambini a piedi da soli a scuola, almeno da alcuni punti di raccolta, dove però i genitori devono essere sicuri che non c'è neanche una macchina che passa. Perché finché io non so che non passa neanche una macchina, io, mio figlio, avrei paura. Detto questo, forse sarà il caso, visto che anche Occelli ha detto che sarebbe il caso poi di incrementare questa cosa qua, ovviamente sarebbe da incrementare nei punti appunto dove vogliamo salvaguardare queste situazioni, non a tappeto, perché non è un controllo della popolazione, deve essere un modo per tutelare alcune situazioni, ok? Quindi dove ci sono le scuole elementari, sicuramente già le medie, i ragazzini sono un po' più grandi, vedo che vanno e vengono da soli, e quindi il problema non c'è poi più, ecco. Quindi ovviamente il nostro voto sarà a favore, assessore.
Consigliera Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, anche noi come gruppo, io sono anche una componente della Commissione, ero anche presente, ho assistito appunto a tutta la procedura di questa applicazione delle telecamere, quindi veramente ringrazio anch'io l'assessore Rocco Ferraro e anche il comandante e i suoi colleghi di Rocco Martini. Condivido pienamente con quello che hanno detto i miei colleghi consiglieri, soprattutto per il fatto di dare una certa sicurezza ai cittadini, perché oggi come oggi avere la sicurezza di girare per le strade è molto importante. A volte ci possono essere anche dei piccoli incidenti o non gravissimi, però è giusto avere comunque una tutela nei confronti dei nostri cittadini. Concordo anche sul fatto di ampliare queste telecamere proprio per dare una maggior garanzia appunto alla popolazione. Grazie ancora.
Grazie consigliere Ambrogio, ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione? Mi sembra non ci siano altri interventi, quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Direi unanimità. Anche questa delibera ha bisogno dell'immediata eseguibilità e quindi votiamo per una seconda volta. Favorevoli? Unanimità anche in questo caso. Quindi abbiamo esaurito i punti previsti all'ordine del giorno, per cui non mi rimane che ringraziare le persone che ci hanno seguiti attraverso lo streaming. Questo, ricordo, è il terzo consiglio che questa amministrazione e questo presidente, visto che al momento la fase sperimentale l'ho sottoscritta io, prevede la trasmissione dello streaming. Per quel che riguarda l'attività del Consiglio Comunale, ringrazio, saluto tutti e auguro buona serata.